Nuovamente in diretta qui a Maracanà, Lucio Marinucci in studio, prosegue questa puntata di giovedì 2 gennaio 2025, sempre in collegamento con noi fisso, chiaramente il direttore Marco Piccari. Marco, rieccoci.
Eccomi qua Lucio, buon pomeriggio a tutti e di nuovo buon anno ancora.
E se prima abbiamo fatto il blocco con due Paolo, adesso invece abbiamo il blocco con i due Antonio. Andiamo a presentare Antonio Sabato. Antonio, ben ritrovato, buon 2025.
Antonio, buon anno.
Buon anno Marco, buon anno a voi.
Grande Antonio. Oh, tra l'altro lasciatemi dire che tra pochi giorni ci sarà a Storie di Calcio la storia di Antonio Sabato, un bel ritratto dove si racconta, ci racconta un sacco di cose, quindi mi raccomando, poi vi daremo l'appuntamento per bene quando...
Non spoileriamo, andiamo a anticipazioni.
Dai. Ma ci sono dei retroscena clamorosi, quindi mi raccomando.
Delle grandi indiscrezioni, quindi da non perdere. Poi comunque abbiamo detto Antonio Sabato in collegamento con noi e c'è anche Antonio Paganini. Antonio, ben ritrovato anche a te, buon anno.
Ciao, grande Antonio.
Ciao, buongiorno e buon anno a tutti e anche ai tuoi ospiti.
Ciao Antonio, buon anno anche a te.
Allora Marco, prima abbiamo parlato tanto di calciomercato e di Supercoppa, è chiaro che
Lucio, ti anticipo su una cosa, approfitto al volo perché so che, magari mi corregge lui se sbaglio, però vado un po' a memoria, però credo che lo abbia avuto come allenatore, quindi parto un attimo da Antonio Sabato, poi se vuole aggiungere qualcosa anche Antonio Paganini ci mancherebbe, però Antonio, visto che è scomparso Aldo Agroppi, purtroppo è scomparso questa mattina e abbiamo fatto... Insomma, naturalmente le condoglianze alla famiglia e tutto. Però so che tu l'hai avuto come allenatore, se non erro, correggimi se sbaglio.
L'ho avuto 6 mesi ad Ascoli, ho avuto Ascoli in Serie A con un mister, mi dispiace tantissimo, sapevo che stesse male, però ho avuto un gran rapporto con lui, mi sono trovato benissimo, era veramente un personaggio molto carismatico. Purtroppo
perché lui insomma veramente era uno schietto, no? Credo sì. Anche come allenatore, Antonio.
No, infatti ci convocava tutte le mattine ad Ascoli, ci convocava alle 9 mattina allo stadio, tutti presenti, così adesso non dormite fino a mezzogiorno perché sennò poi dormite in campo, quindi adesso d'ora in poi, da quando io sarò allenatore, alle 9:30 mi fate trovare allo stadio, parliamo un po' e poi andate, così non fate i pigri che vi svegliate a mezzogiorno, siete degli atleti, a 9:30 convocazione allo stadio, al Del Duca, e quindi tutte le volte a 9:30
eravate contenti, immagino, vero?
ma io non avevo problemi, forse qualche un altro, qualche scapolo no, perché magari così faceva una vita non troppo, diciamo, come si deve, e comunque alla fine, no, per gli sposati non c'era problemi, però io ero per gli scapoli più che altro. Cioè, però purtroppo la squadra era messa male in classifica, lui fece il possibile, però ci salvammo. Comunque ho un ottimo ricordo di lui come persona.
Non era uno molto diciamo così attaccato alla tattica, vero?
Non era uno malleabile, no, se ti doveva dire infatti ricordo un episodio, giocavamo a Cremona contro Cremonese, la partita era abbastanza importante. Fece una stupidaggine perché fece presi una doppia munizione, fui espulso e sul pullman mi disse tutti i colori. Mi disse: mai tradito? Pensavo che fossi un ragazzo intelligente, invece sentivo troppo la partita, sei dimostrato uno stupido, sei caduto nella trappola, perché loro alla fine la Cremonese era presa decisiva anche per loro. Comunque sul pullman mi massacrò. Aveva ragione.
Era così, insomma, era schietto, così, no?
Era schietto,
era così.
Scendeva compromessi, doveva dire qualcosa al dottore, dirigente, qualsiasi persona, quello che doveva dire lo diceva in faccia, non si sa tanto a fare un giro di parole, no? Ho avuto una bella esperienza con lui, sinceramente.
Paganini, non so se vuoi aggiungere qualcosa tu, se hai avuto il piacere di incrociarlo, conoscerlo.
Ma incrociarlo sì, ricordo quando ero ancora proprio all'inizio, ricordo con la Sampdoria, allenatore avevamo ancora Bersellini, andiamo a giocare a Torino, in quello che è stato il sabato del ritiro, eravamo giù, come succede spesso, nella hall, e era stato presentato, era lì che con i membri dello staff facevano due chiacchiere, ero lì fermato ad ascoltare, ripeto, a quel tempo ero giovane e mi piaceva ascoltare le discussioni fra gli allenatori, anche chi veniva di volta in volta lì a salutare, per cui immagino che ci fosse anche un buon rapporto al tempo. Non ho avuto modo di poter lavorare con lui, posso ribadire quello che avete voi, una persona da quel punto di vista lì, che l'impressione che dava all'esterno molto schietta, come avete detto, un allenatore che probabilmente una sua identità ai tempi, perché parliamo di un calcio di tanti anni fa che è un po' differente da quello di adesso, però lo spirito, diciamo così, che lo contraddisteva era il fatto di dare una forte impronta dal punto di vista caratteriale alla squadra che ha sempre allenato. Io per quello che ho ricordi si limita a questo, purtroppo, e mi dispiace.
Eh sì, una figura che abbiamo giustamente ricordato anche prima, come diciamo, perché ha lasciato il segno da allenatore, ma anche poi più avanti da opinionista, con le sue opinioni sempre molto molto dirette. Però Marco, abbiamo parlato anche tanto chiaramente di quelli che sono i temi dell'attualità, quindi c'è il mercato, ma c'è anche la Supercoppa italiana con la sfida di questa sera tra Inter e Atalanta, quindi insomma occhi attenti su più aspetti.
Sì sì, andiamo alla partita questa sera, così facciamo commentare ai due Antonio, perché abbiamo fatto credo il titolo oltre la Supercoppa, perché
sì,
penso che questa sia una partita che ci può dare secondo me anche indicazioni in campionato. C'è una grande sfida, l'Atalanta viaggia veramente forte, anche se nelle ultime tre partite diciamo si è appoggiata molto alla qualità dei giocatori, trovando diciamo un qualcosa in più da questo punto di vista, anche quando non riesce a esprimere il suo calcio. Dall'altra parte c'è un Inter che arriva con dei numeri importanti, nelle ultime cinque partite quattro volte non ha preso gol, sta segnando molti gol, è vero che non segna Lautaro, però questa è una squadra che manda in gol tutti.
Si accontenta di un Thuram che segna a ripetizione.
E questa è una partita che ci può dare indicazioni anche sul campionato, cioè se è un'eventuale vittoria di una delle due, non dico che può insomma crinare le certezze, però se ci può dare un messaggio in questo senso, scegli tu chi vuole.
Antonio, sabato.
Ma sì, Marco ha fatto un'analisi precisa, può darci le indicazioni, però ricordiamoci che negli ultimi anni l'Inter è stata la bestia dell'Atalanta, cioè effettivamente ogni volta che si è stato contro l'Atalanta l'Inter ovviamente fa grandissime prestazioni. Quest'anno ricordiamoci anche il risultato, forse all'inizio del campionato era 4-0, no?
Mandò sì, quasi, terza no? giornata.
Terza giornata, forse eravamo ancora all'inizio, l'Atalanta non era ancora rodata, però effettivamente adesso ha avuto veramente una crescita notevole, molto più consapevole, nel primo posto della classifica. Quindi è un avversario molto pericoloso per il titolo finale dello scudetto, quindi sarà una partita molto interessante, sarà una partita interessante anche per le finanze delle società, perché alla fine serve quello, serve per l'importanza che ha il brand all'estero, e serve più che altro perché se poi vince porti a casa diciamo un po' di soldi che ti servono sempre.
Ah, quello sicuramente, non fanno mai male anche in questi momenti. Anche per società così importanti. Antonio Paganin, per te su questa sfida, come diceva Marco, come abbiamo detto prima, sono state le protagoniste italiane nel 2024, una in Serie A sconquassando il campionato scorso, l'altra conquistando la qualificazione alla Champions League e soprattutto vincendo l'Europa League.
Sì, le avete presentate non bene di più. Hanno un denominatore comune entrambe, no? Che hanno giocato poco tempo fa con la Lazio e lì si sono viste due squadre, no? Con due proprio approcci molto, molto diversi. L'Inter di là della prima parte poi ha sciorinato una gara quasi perfetta. L'Atalanta che nel primo tempo ha sofferto terribilmente. Ecco lì forse sta un po' la differenza in questo momento, che pende un pochino a favore dell'Inter. Poi ripeto, sulla partita secca e su quelle che sono le modalità che avete riportato, al di là della terza giornata nel quale l'Inter ha trovato subito il bandolo della matassa per far male all'Atalanta, poi hanno avuto dei percorsi abbastanza netti con l'Atalanta che ha infilato una serie di vittorie consecutive che l'ha issata fino al vertice della classifica, e non dimentichiamoci che è stata una delle poche squadre che ha battuto il Napoli oltre al Verona. Per cui sono molto curioso, da sempre, io non sono scaramantico, però è una bestia nera l'Inter dell'Atalanta, trova sempre una chiave tattica per creare delle difficoltà. L'impressione però che ultimamente l'Atalanta abbia registrato qualche cosa, vuoi in termini di completamento della rosa, vuoi in termini che sono
cresciuti dal punto di vista della consapevolezza, vuoi perché sì, in questo momento è davanti in classifica, stasera me la guardo con grande curiosità.
Magari posso chiedere una cosa a Paganini poi anche a sabato?
Vai, Mario.
Visto che l'Inter, insomma, la definiamo sempre la squadra più completa, no? Dal punto di vista proprio della rosa, che giocatore prenderesti per l'Inter dall'Atalanta, Antonio Paganini?
In questo momento, se dovessi poi dopo trasportare un giocatore dall'altra parte, prenderei onestamente, ti dico io, prenderei Lookman, perché al netto che magari
lo faresti giocare, scusami, se prendi Lookman,
lo farei giocare dietro come in questo momento sta giocando Thuram o come sta giocando Lautaro, cioè nel netto di chi in questo momento deve dare fra virgolette un cambio ai due titolari, vedo lì la possibilità di alzare ancora il livello, perché le alternative in questo momento, che siano Arnautovic,
per alzare il livello del fronte offensivo,
esattamente okay. La mia idea sarebbe proprio quella, perché se vai a toccare degli altri ruoli fai un po' fatica in questo momento, è una macchina che si muove talmente con grande perfezione sia dietro sia sugli esterni, soprattutto per quelle che sono le dinamiche in mezzo al campo, è difficile pensare di poter andare a trovare qualche cosina di diverso, anche proprio per il modo. Davanti invece secondo me hanno ancora margine.
Che comunque sabato fa capire il valore di Lookman. Antonio, sabato?
Ma è Antonio, cioè, un'ottima scelta, perché alla fine però io propendo più verso la zona dove giocavo io, in mezzo al campo. Io prenderei Ederson. Perché...
Io pure, sai, Antonio.
Ma perché più che altro, perché abbiamo dei giocatori che hanno un'età, quindi magari qualche infortunio in più, tipo l'italiano, tipo anche Chana.
Esatto. Mi piace, anche io la penso più, così.
Mi piace più un giocatore di corsa continua, perché alla fine abbiamo bisogno di un giocatore che ha gamba, quindi però è Lookman, è un grandissimo giocatore, però io
no, ma per carità, ci mancherebbe.
Faccio fatica a metterlo, cioè, davanti, perché alla fine sì, lo puoi mettere nelle due punte, però lui gioca molto molto sull'esterno.
Guarda, il discorso che fa secondo me Antonio Paganini è giusto nel fatto,
certo,
noi dobbiamo pensare agli impegni, alla Champions e tutto, andrei anch'io ad appuntellare, però se devo prendere in assoluto un giocatore prenderei Ederson, perché penso che nel reparto in mezzo al campo dell'Inter in questo momento, guarda, che so fare, sarebbe veramente sarebbe tanto,
cioè praticamente si inserisce, sa palleggiare, sa far tutto, però chiaramente come diceva Antonio, abbiamo due attacchi avanti, poi dietro purtroppo per diverse problematiche non abbiamo alternative, certo abbiamo uno come Lucco, ma cioè, se entra in partita in corso o parte, tanta roba.
E dei quattro lì davanti chi peserà di più in questa partita? Mi riferisco a Lautaro, Thuram da una parte, De Ketelaere e Lookman dall'altra, perché saranno loro i protagonisti. L'Atalanta non ha né Retegui né Scamacca, quindi si appoggerà a questi due lì davanti. Chi peserà di più?
Antonio, sabato.
Ma non, vedo che ultimamente il reparto difensivo dell'Atalanta è un pochino in difficoltà, ma non in difficoltà, magari qualche infortunio così. Anche ieri non sta facendo bene le ultime partite, quindi però anche l'Inter, diciamo, anche lei non avendo Acerbi c'è qualche problema. Io penso che incida di più Lautaro e Thuram.
Antonio Paganin, lì davanti da chi ti aspetti qualcosa?
Penso Thuram, per come giocherà l'Atalanta, per cui uomo su uomo l'ha già dimostrato, è in grado di strappare proprio in campo aperto, e l'Atalanta in questo momento un pochino più in difficoltà lo è, l'ho visto anche quando ha dovuto affrontare Real Madrid, che avevano davanti giocatori molto rapidi in campo aperto, qualche difficoltà in più ce l'ha anche proprio per struttura e caratteristica di Gin City, di Deron, per cui può essere che da quel punto di vista lì magari possano andare in difficoltà. Ripeto, è una bella gara, perché anche dall'altra parte l'Atalanta ha alzato tantissimo quello che è il livello dei suoi interpreti, specialmente con l'arrivo di Retegui, che aveva bisogno di un uomo d'area, e poi, come ho detto prima, io stravedo per Lookman in qualità proprio giocatore che là davanti sa fare tante cose, sa rifinire, sa finalizzare,
Per cui aspetta, sono molto curioso che arrivino velocemente alle 8 per poterla
sai, i due Antonio, aggiungo questa cosa, tutte e due, credo che se dovessi scegliere tra questi quattro, che sono sicuramente due bellissime coppie, però credo che quelli più che possono veramente creare più scompiglio siano proprio Thuram e Lookman, perché Lautaro sta giocando molto per la squadra, vabbè, in queste partite poi può firmarla in qualsiasi momento, però insomma ultimamente ha segnato meno, no, rispetto a quello che è il suo score. De Ketelaere io l'ho visto nell'ultima partita, vi devo dire la verità, Romagnoli lo ha cancellato, lo ha marcato benissimo, non gli ha mai consentito di girarsi, lo ha sempre anticipato.
È vero, soprattutto perché veniva da un momento eccezionale.
Esatto, veniva da una partita, se vi ricordate, dove aveva fatto tra l'altro un gol bellissimo che aveva richiamato alla mente veramente. Esatto, doppietta con l'Empoli, ma un gol bellissimo che ha richiamato alla mente veramente i grandi del calcio. Il Romagnoli, vi devo dire, non l'ha fatto mai girare, l'ha sempre anticipato, lo ha francobollato sistematicamente per tutta la partita. Quindi, considerando che la difesa dell'Inter, mi insegnate voi, è una difesa molto preparata e soprattutto nelle ultime partite non prende più gol, credo che Lookman e Thuram siano quelli che possono creare più difficoltà di questi quattro. Ecco, questi due qui mi prenderei io, non più che la coppia.
Comunque, dando un numero, perché poi è anche bene riportare i dati, finora in praticamente metà campionato questi giocatori insieme, questi quattro giocatori, hanno fatto 32 gol, quindi non male, e addirittura Lookman e Thuram da soli 21, quindi sono numeri fantastici che certificano finora forse i pacchetti migliori di questa Serie A, ma anche per distacco, direi.
Assolutamente, no.
Vabbè, è una cosa, cioè, è un test importante anche per capire, perché l'Atalanta non è che negli ultimi anni ha fatto delle finali e semifinali, quindi non ha l'esperienza che può avere una squadra come l'Inter. Quindi, sai, una partita secca, una semifinale, per loro è una novità, cioè non è che dici che negli ultimi 2-3 anni, ha perso la semifinale, certo, tanti anni fa, ha vinto una finale di Europa League, ha perso una Supercoppa, quindi per loro è un test, cioè non hanno l'esperienza che può avere l'Inter, no? Che arriva sempre in fondo. Quindi
però sai, Antonio, però penso una cosa, che la vittoria dell'Europa League gli ha dato tanta consapevolezza.
È un po' stata,
scusami, come quando l'Inter arrivò in finale di Champions con il City, l'ha persa, ma secondo me da lì è entrata.
Sì, è vero, è vero.
Esatto, è entrata una nuova Inter, cioè, e credo che quella finale lì vinta da Gasperini, tra l'altro noi in Europa League non avevamo mai vinto da quando era Europa League questa competizione, l'ultima il Parma con la Coppa UEFA, loro hanno trovato un'altra dimensione, adesso, di squadra, di big proprio.
È vero, però giochi contro la squadra italiana, quindi...
No, per carità. Ha ragione Paganin quando dice non vediamo l'ora che arrivi stasera e ci gustiamo sta partita, perché penso che ci possa dare... Vi posso chiedere una cosa prima di salutarvi, che so che i tempi... Se invece la partita di domani sera la considerate una possibile svolta, quella tra Juve e Milan, e per chi? Visto che arriva con Tesao, la Juve arriva da una serie di pareggi, insomma c'è sempre un po' di situazione così, di critiche nei confronti di Motta, eccetera. Potrebbe essere la serata che svolta un po' la stagione, e per chi in particolare?
Paganin.
Per la Juve più che per il Milan, per il semplice motivo che la Juve viene già da 3-4 mesi di lavoro con Thiago Motta, e va molto a sprazzi, non c'è ancora quell'identità forte, quella squadra che ti dà l'impressione che possa lottare per il vertice, e mi dà sempre l'impressione che rimanga quasi un po' incompiuta. Il Milan in questo momento c'è stato un cambio, bisogna dare quel tempo necessario a Conceição di poter trasmettere quelle che sono le sue idee di calcio. Di sicuro, chiaro, non è che ci vogliono 5 mesi, però c'è quel tempo necessario, è appena arrivato, per cui secondo me vale più per la Juve, perché nel caso anche il Milan dovesse da quel punto di vista lì poter vincere la gara e dare anche magari un'impressione positiva, è chiaro che dall'altra parte un campanello d'allarme forte suonerebbe, perché vuol dire che qualche cosa nella programmazione, in quello che è stato il mercato, in quello che è stato le scelte di quest'estate, sono state da quel punto di vista lì non proprio fatte bene.
Sabato.
Ma ha detto tutto Antonio, però aggiungo un'altra cosa, nel senso che sicuramente la Juve ha più da perdere, come diceva Antonio, 5 mesi che l'allenatore lavora. Però è anche vero che se andiamo a prendere la partita di campionato, quindi 0-0, una partita squallida, almeno a detta di tutti, se il caso dovesse vincere il Milan, mi verrebbe da pensare che i giocatori con Fonseca non si siano comportati come dovrebbero comportarsi normalmente.
Perché c'è ancora qualche dubbio?
Certo, ho questo dubbio, perché alla fine ho questo dubbio, perché alla fine, voglio dire, hanno colpevolizzato questo allenatore, ma in realtà penso che colpe siano stati di Fonseca, perché è stato secondo me è un ottimo allenatore, forse troppo buono per questa squadra.
Sì.
E io voglio vedere come reagiscono i giocatori. Questo
no, interessante. Sì, assolutamente.
Voglio capire qual è il livello di questi giocatori, perché alla fine, voglio dire, se alla fine fanno una gran partita e vincono, a questo punto mi viene da pensare che il rendimento che hanno avuto precedentemente sia stato insufficiente e che Fonseca non avrebbe tutte le colpe del suo esonero.
Certo, sicuramente un test probante, soprattutto per alcuni elementi che dovrebbero fare la differenza. Vedremo già che tipo di indicazioni potremo avere da questa Supercoppa italiana. È stato
Poi aggiungo una cosa.
Sì, certo, Antonio.
È particolare il fatto che da una parte c'è il padre e l'altro c'è il figlio. Cioè, io
è vero.
Bello. Vorrei capire la vita, cosa dice.
questo è un aspetto romantico di questa della certo. Partita di domani.
Anche
no?
perché
è contro perché il figlio contro il padre è bellissima, insomma, sta cosa.
No, ma perché sai, tu prepari la partita, dico ok, adesso gioca mio figlio che rientra,
Poi di solito Antonio ce lo può insegnare, di solito abbiamo visto i confronti tra fratelli, no, nel calcio. Certo. Io sinceramente questa cosa qui mi colpisce
con lo stesso padre in panchina, capito? Ma
bello.
Una squadra importante, una prima partita importante è una cosa un po' particolare.
Sì, e soprattutto cosa divertente, l'ultima partita di Conceição in panchina di Conceição Senior con il Porto era stato con il figlio in campo, quindi l'ultima partita l'hanno fatta insieme e la prima che rifanno è da avversari. Quindi sicuramente molto curioso, vedremo poi molto quale Conceição riuscirà a spuntarla. A questo punto però, dicevo, siamo arrivati alla fine del blocco, ringrazio Antonio Sabato e Antonio Paganin per il loro tempo, grazie ancora e buon anno.
Un saluto a Marco e Antonio, grazie per l'ospitalità.
Grazie a tutti e due, a presto.
Siamo arrivati, Marco, a metà di Maracanã, metà del Guado, abbiamo ancora però 2 ore da passare qui insieme, quindi adesso ce ne andiamo in pausa e rientriamo sempre poi con i temi legati alla Supercoppa italiana e al mercato su TNV Radio.